La cena stava per terminare. Cibo ottimo, vini squisiti. Rogers serviva in modo impeccabile. Tutti erano di buon umore. Avevano cominciato a conversare con maggior disinvoltura e in tono più confidenziale. Il giudice Wargrave, ammansito dal porto eccellente, divertiva con le sue battute caustiche e il dottor Armstrong e Tony Marston lo ascoltavano con piacere. La signora Brent parlava col generale MacArthur. Avevano scoperto di avere amici comuni. Vera Claythorne faceva al signor Davis domande intelligenti sul Sudafrica. Il signor Davis era informatissimo sull'argomento. Lombard ascoltava quella conversazione. Un paio di volte alzò bruscamente lo sguardo, socchiudendo gli occhi. Di tanto in tanto si guardava intorno, studiando gli altri. Improvvisamente Anthony Marston disse: «Graziose quelle figurine, vero?» In mezzo alla tavola rotonda, su un centro di cristallo, c'erano delle statuine di porcellana. «Negretti», soggiunse Anthony. «L'isola si chiama Nigger Island. Immagino sia per questo». Vera si chinò a osservare. «Crede? Quante sono? Vediamo. 10. Sì, sono 10. Ma che carini! Sono i 10 negretti della poesia. Nella mia camera incorniciata e appesa, sopra il caminetto». «Anche in camera mia», disse Lombard. «E nella mia?» «Nella mia pure», tutti fecero coro. «Un'idea originale, no?» commentò Vera. Ma il giudice Wargrave brontolò: «Puerile!» E si versò un altro bicchiere di porto. Emily Brent guardò Vera Claythorne. Vera guardò la signora Brent. Le due donne si alzarono. Nel salotto le grandi porte finestre erano aperte sulla terrazza e giungeva fino a loro il mormorio del mare contro le rocce. Emily Brent disse: «Suono piacevole, vero?» «Lo detesto», ribatté Vera con durezza. La signorina Brent la guardò sorpresa. Vera arrossì. «Non credo che quest'isola sia tanto piacevole quando c'è tempesta», disse in tono più dolce. Emily Brent fu d'accordo. «Senza dubbio chiuderanno la casa d'inverno. Innanzitutto deve essere molto difficile trovare domestici che vengano qui in quella stagione». «Deve essere difficile trovare domestici che vengano qui in qualsiasi stagione», ribatté Vera. «La signora Oliver è stata fortunata a trovare quei due», osservò Emily Brent. «La donna è una buona cuoca». Vera pensò: «Strano, come la gente anziana sbagli sempre i nomi». E disse: «Sì, credo che la signora Owen sia stata davvero fortunata». Emily Brent aveva tolto dalla borsetta un piccolo ricamo. Mentre stava per infilare l'ago, si interruppe. «Owen? Ha detto Owen?» chiese. «Sì». Emily Brent continuò sullo stesso tono. «Non ho mai conosciuto in vita mia qualcuno che si chiamasse Owen». Vera era sbalordita. «Ma come? Senza dubbio...» non finì la frase. Si aprì la porta e gli uomini le raggiunsero. Rogers li seguiva col vassoio del caffè. Il giudice andò a sedersi accanto a Emily Brent. Armstrong si avvicinò a Vera. Tony Marston si diresse verso la finestra aperta. Blore si mise a studiare con meraviglia una statuetta d'ottone, forse domandandosi se quelle bizzarre angolosità volessero realmente rappresentare una figura femminile. Il generale MacArthur rimase in piedi con le spalle al caminetto. Si tormentava i baffi. Era stata una cena veramente ottima. Gli aveva ridato il buon umore. Lombard sfogliava il Punch che aveva trovato tra gli altri giornali sul tavolo addossato alla parete. Rogers servì il caffè bollente e carico al punto giusto. Tutti avevano mangiato bene ed erano soddisfatti. Le lancette dell'orologio segnavano le 9:20. Ci fu un attimo di silenzio rilassato, sereno. E in quel silenzio si udì la voce, improvvisa, inumana, penetrante. «Signore e signori, prego, silenzio». Tutti sussultarono, si guardarono attorno, si fissarono l'un l'altro, scrutarono le pareti. Chi parlava? La voce continuò, una voce alta e chiara. «Siete imputati delle seguenti colpe. Edward George Armstrong, il 14 marzo 1925, ha provocato la morte di Mary Cleese. Emily Caroline Brandt, il 5 novembre 1931, è stata responsabile della morte di Beatrice Taylor. William Henry Blore, il 10 ottobre 1928, ha causato la morte di James Stephen Landor. Vera Elizabeth Claiborne, l'11 agosto 1935, ha ucciso Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard, un giorno del febbraio 1932, si è reso colpevole della morte di 21 uomini appartenenti a una tribù dell'Africa orientale. John Gordon MacArthur, il 4 gennaio 1917, ha deliberatamente mandato a morte sicura l'amante di sua moglie, Arthur Richmond. Anthony James Marston, il 14 novembre scorso, si è reso colpevole dell'assassinio di John e Lucy Combs. Thomas Rogers e Ethel Rogers, il 6 maggio 1929, hanno provocato la morte di Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, il 10 giugno 1930, è stato responsabile dell'assassinio di Edward Seton. Imputati alla sbarra, che cosa avete da dire in vostra difesa? La voce tacque. Ci fu un momento di silenzio, un silenzio di tomba, e poi un improvviso fracasso. Rogers aveva lasciato cadere il vassoio del caffè. In quell'istante, fuori del salotto, si udirono un grido e un tonfo. Lombard fu il primo a muoversi. In un balzo raggiunse la porta e la spalancò. Fuori, afflosciata sul pavimento, c'era la signora Rogers. Lombard chiamò «Marston!». Anthony accorse ad aiutarlo. Sollevarono la donna e la trasportarono nel salotto. Il dottor Armstrong si avvicinò subito. Li aiutò ad adagiarla sul divano e si chinò su di lei. «Non è nulla», disse, «è svenuta. Si riavrà subito». «Presto del cognac», disse Lombard a Rogers. Rogers, bianco in viso, con le mani tremanti, mormorò «Sì, signore», e scivolò rapido fuori del salotto. Vera gridò «Ma chi parlava? Dov'era? Sembrava... Che succede? Che scherzi sono questi?» farfugliò il generale MacArthur. Le mani gli tremavano, le spalle gli si erano incurvate. Pareva invecchiato improvvisamente di 10 anni. Blore si asciugò il viso col fazzoletto. Solo il giudice Wargrave e la signorina Brandt sembravano relativamente impassibili. Emily Brandt sedeva rigida come al solito con la testa alta. Sulle guance aveva una macchia di cupo rossore. Il giudice stava nella posa abituale, la testa un po' affondata nelle spalle. Con una mano si grattava leggermente un orecchio. Solo gli occhi apparivano dinamici in lui e lanciavano intorno sguardi rapidi, incuriositi, vigili. Mentre Armstrong era occupato con la donna svenuta, Lombard esclamò. Sembrava che la voce venisse da questa stanza. «Chi era? Chi era?» gridò Vera. «Certo, non uno di noi!» Come il giudice, Lombard si guardò attorno. I suoi occhi indugiarono per un attimo sulla finestra aperta, ma scosse subito il capo decisamente. A un tratto il viso gli si illuminò. Si mosse svelto in direzione del caminetto, verso una porta che dava in una stanza attigua. Con gesto deciso afferrò la maniglia e la spalancò. Varcò la soglia e immediatamente lanciò un grido di soddisfazione. «Ah, ecco qui!» Gli altri si affollarono intorno. Solo la signorina Brandt restò seduta rigidamente sulla sua sedia. Nella stanza attigua un tavolo era stato spinto accanto alla parete divisoria. Sul tavolo c'era un grammofono vecchio modello con una grossa tromba. La bocca della tromba era appoggiata contro la parete e Lombard, scostandola, mostrò 2 o 3 piccoli fori, quasi invisibili, praticati nel muro. Rimise a posto il grammofono, avvicinò la puntina al disco e immediatamente si udì di nuovo. «Siete imputati delle seguenti colpe». Vera gridò «È orribile, basta!» Lombard obbedì. «Penso che si tratti di uno scherzo crudele e di pessimo gusto», disse il dottor Armstrong con un sorriso di sollievo. Con voce sottile e chiara, il giudice Wargrave chiese «Lei crede proprio che si tratti di uno scherzo?» «Che altro potrebbe essere?» Il giudice si accarezzò leggermente il labbro superiore. Per il momento non sono in grado di esporre un'opinione in proposito, disse. Anthony Marston intervenne. C'è una cosa che abbiamo dimenticato. Chi ha acceso il grammofono e l'ha fatto funzionare? Wargrave mormorò. Già, credo che si debba indagare su questo. E si avviò di nuovo verso il salotto. Gli altri lo seguirono. Certo è stato un brutto scherzo, disse Rogers. Anche a me ha fatto effetto. Ho lasciato cadere il vassoio. Ed erano tutte bugie. Vorrei sapere... Tacque bruscamente. Qualcuno aveva tossito. Un breve colpo di tosse secca, che però interruppe la foga della sua protesta. Fissò il giudice Wargrave e questi tossì di nuovo, poi disse: Chi ha messo quel disco sul grammofono? È stato lei, Rogers. Non sapevo che cosa fosse, gridò l'uomo. Lo giuro davanti a Dio, signore. Se l'avessi saputo, non l'avrei mai fatto. Il giudice osservò ironico. Questo è vero, probabilmente, ma credo che dovrebbe spiegarsi meglio, Rogers. Il maggiordomo si asciugò la faccia col fazzoletto. Non ho fatto altro che obbedire agli ordini del signor Owen. Si spieghi meglio, ripeté il giudice. Gli ordini del signor Owen erano... Quali, esattamente? Dovevo mettere un disco sul grammofono. Il disco era nel cassetto. Mia moglie doveva farlo girare quando io fossi andato in salotto a servire il caffè. «Una storia davvero interessante», mormorò il giudice. Roger disse, «È la verità, signore, lo giuro davanti a Dio. Non sapevo di che cosa si trattasse. Non l'ho mai saputo. C'era un titolo sul disco. Credevo che fosse un pezzo di musica». Wargrave guardò Lombard. «C'è davvero un titolo?» Lombard annuì. A un tratto sorrise, mostrando i bianchi denti affilati. «Proprio così, signore». Il canto del cigno.